Dal 1 gennaio 2026 il servizio postale danese non consegnerà più le lettere. L'ultima consegna avverrà il 31 dicembre. Una decisione che è segnata dal crollo del numero di lettere spedite, che rende il servizio insostenibile dal punto di vista economico. È una notizia però indicativa della grande trasformazione che sta avvenendo ed è già avvenuta nei nostri usi e costumi e che ci fa riflettere dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista letterario. Che cosa ne sarà della letteratura senza i carteggi tra i grandi scrittori e le grandi scrittrici? Da qui nasce un viaggio letterario alla riscoperta di alcuni grandi carteggi del Novecento nel nostro dossier della settimana, alcuni raccolti proprio qui in questi giorni fino a venerdì e poi in un laser in due puntate che andrà in onda su Rete 2 a metà gennaio. E oggi entriamo nel vivo del carteggio di Marcel Proust, dei suoi scambi epistolari con il mondo. Giuseppe Scaraffia, francesista, saggista, al microfono di Natascia Fioretti, racconta dettagli, particolari, ossessioni dell'autore della Recherche, che una volta isolatosi dal mondo esterno trovò nelle lettere il modo di raggiungere e comunicare con gli altri. In questa seconda parte si inizia dal racconto della grande ironia di Proust.
Proust, un'infinita ironia, un'ironia che pochi, Bembio Coletta l'aveva scorta negli occhi di Proust, questa ironia che balenava nello sguardo, e questi grandi occhi dicevano bistrati dalla stanchezza. Proust, sappiamo appunto, che viveva di notte e cercava di dormire di giorno nonostante i rumori della strada, nonostante l'asma. Quindi è veramente una vita che, come diceva lei, sempre più artificiale, e che viene scandita, cioè ogni tanto Proust comunica col mondo esterno cercando un particolare, cercando qualcosa da inserire nella sua opera. Era importante, le lettere in quegli anni, e tutti gli scrittori riservavano una parte della loro giornata a rispondere alle lettere, quindi pensiamo a questa massa di messaggi, il che mi fa ricordare in mente una cosa da brividi. Una volta mi ero trovato nel castello di una di queste famiglie che avevano comunicato con Proust, e uno degli eredi diceva: sì sì, avevamo una cassetta di sue lettere, però dobbiamo averla buttata via. Terribile, perché fa appunto, sì, dava l'idea, no? Questo signore che si è inventato l'aristocrazia francese, perché le aristocrazie degli altri paesi, non avendo avuto dei Proust, sono rimaste così, delle vaghe allusioni, ma nient'altro. A volte, come se non bastasse la posta, a volte mandava la cameriera alla famosa Celeste con dei messaggi.
Fa davvero sorridere, ecco, immaginarselo così, anche così caparbio no, e così solerte, insomma, a scrivere. Ma se era il suo modo di comunicare, il suo modo di rapportarsi, anche di relazionarsi con gli altri e col mondo, è anche, da un lato è comprensibile, ma poi sicuramente è stato però anche un caso a sé, perché non è che abbiamo tanti altri Proust esempi come il suo. Lui davvero scriveva moltissime lettere.
Sì, questa massa, non mi ricordo se è 19 volumi la sua corrispondenza, che adesso è stata poi pubblicata tutta, insomma, tutta quel che si trova continuamente ne riemergono, ecco, tra le cose più assurde. E questo suo sapere di essere grande, sapere che gli altri non possono saperlo. Quindi da un lato tenta disperatamente, avendo rinunciato alla vita per l'opera, di farlo capire, dall'altro sa che non è possibile.
Giuseppe Scaraffia, invece, per quanto riguarda le sue opere, noi ritroviamo anche perché noi dicevamo dalle lettere spesso possiamo evincere anche tratti inediti magari dello scrittore, ma invece in Proust, nelle sue lettere, troviamo anche dei dettagli, delle descrizioni, degli elementi, ecco, che riguardano invece le sue opere.
Ogni tanto c'è qualcosa, quando lui veramente si arrabbia, come con il principe di Radziwill, fa un ritratto veramente in cui lo distrugge. Ecco, c'è qualcosa. E poi c'è questa, pensavo proprio stamattina, alla cosa che hanno in comune Proust e Rilke, cioè i resoconti delle apparizioni di Rilke nei salotti parigini riportano questo fatto che Rilke a un certo punto cominciava a parlare, e parlava in dei salotti in cui si sapeva che non si poteva parlare più che tanto, che era come una distribuzione di cibo tavola, no? anche grandi magari avevano diritto a due porzioni, ma non di più. E quindi c'era questa folla che poco a poco si assottigliava intorno a Rilke e il contegno di Proust. Cioè Proust arrivava verso le 2 di notte, quando la serata ormai stava finendo, e cominciava anche lui a parlare, inchiodando tutti. Dopodiché accompagnava a casa la vittima prescelta, però diceva facciamoci seguire dalla carrozza, dall'automobile, e andiamo a piedi. Dopodiché si faceva riaccompagnare a casa dalla persona e si andava avanti nella notte. Quindi ho pensato a questo dialogo solitario, ecco, di questi due autori, questo tentativo di comunicare, che poi la scrittura è di quelli appunto che sanno che con la parola non si riesce a comunicare, e quindi che sperano con qualsiasi mezzo, il romanzo, le lettere, adesso le telefonate, di raggiungere gli altri.
È vero anche che Proust disegnava anche molto nelle sue lettere.
Sì, dei disegni orribili, lui lo sapeva. Sapeva, soprattutto nelle lettere al suo amante, che chiamava il mio pony, ecco, Reinaldo Hahn, che era un musicista molto, molto quotato, un sudamericano. Sì, si sono seminate di lettere, disegni, e di disegni anche difficili da comprendere, meno male che spesso ci sono le didascalie. Sì, Proust si trovava molto a suo agio con le lettere.
C'è anche questa lettera famosa di cui si è parlato non tanti anni fa, della lettera al cane di Reinaldo Hahn, che aveva scritto Proust, sempre pensando anche alla sua grande ironia.
Sì, ecco, Proust aveva questa grandissima capacità. In realtà, per Proust, quasi tutti gli altri erano all'altezza del cane di Reinaldo Hahn, quindi si comunicava benissimo, come anche con queste signore, queste duchesse, queste marchese. Ecco, c'è un momento in cui Proust capisce di aver sbagliato, capisce che gli aristocratici non sono questa cosa sublime, sottratta al mondo economico, sottratta alla modernità, che sono degli stupidi come gli altri. E questo è un momento terribile in cui lui dice: ma io ho fatto tutta la mia opera su delle persone che non valevano la pena. E poi capisce invece appunto che li ha inventati, che li ha creati, e che non esiste un'opera sulla realtà che non inventi la realtà, che non strappi la realtà alla sua grande mediocrità. Lui dice anche una cosa molto bella in una lettera, dice la musica è l'unica cosa che ci dia l'idea che esiste qualcosa al di là delle generazioni che una dopo l'altra sprofondano nel nulla. Lui credeva molto alla musica. Lui, per esempio, ecco, non uscendo, approfittava, e infatti lo scrive nelle sue lettere, di un'invenzione del tempo, cioè si poteva sentire al telefono i concerti, pensi. E lui li ascoltava così. Proust poi mancava di tatto a volte, per esempio con Stravinsky va all'opera con lui, e dopo c'è la famosa cena dei geni in cui c'è Picasso, in cui c'è Joyce, in cui ogni genio ignora l'altro, e lui al povero Stravinsky, che era distrutto dal suo Petrushka, dice: ma lei quali opere di Beethoven preferisce? E non parla assolutamente.
Era tremendo.
Era tremendo, erano tutti tremendi, di un egocentrismo mostruoso, come Joyce scrive nelle sue lettere, accusando la Seconda Guerra Mondiale di essere scoppiata per distrarre da Ulisse. Assolutamente, ecco, le lettere sono un monumento all'egocentrismo, sembrano delle aperture al mondo, ma in realtà, per esempio, le lettere con la mamma, la mamma che gli suggerisce, quando lui è militare, un militare asmatico, gli suggerisce di mangiare una cioccolata al mese, così il mese sarà più dolce da passare. E lo chiama il mio lupacchiotto, e lui risponde, perché la mamma poi è il grande amore della sua vita. Quindi una delle cose più divertenti è la preparazione dell'incontro tra Proust e quella che era la regina della Parigi sassica, Natalie Barney, perché Proust esce quando Natalie va a dormire. Quindi cominciano delle lettere, una specie di balletto, in cui Proust specifica che in casa della Barney ci devono essere 22 gradi, e che lui non può arrivare prima di mezzanotte. Allora ci sono un paio di incontri mancati. Poi dopo Nucleata di Barni è un'ereditiera bellissima che ha un salotto molto importante in Rue Jacobbe, in cui passano tutti, un salotto però con anche una forte impronta lesbica, ci sono donne che ballano tra di loro. E in questa situazione Proust alla fine arriva e siamo, la stagione non è assolutamente fredda, Proust arriva avvolto in un cappotto foderato di lontra ed è interessatissimo da un lato agli amori saffici, perché appunto ci sono Albertine, no? Nelle Jeune Fille en Fleur, e poi gli sembra che gli amori tra donne siano meno brutti, meno scoraggianti che quelli tra uomini. E però trova la Barney semi addormentata, perché ovviamente Proust arrivava sempre in ritardo. E quindi alla fine le scrive, perché poi c'è questa, sempre questo contrappunto alla scrittura, le scrive, saremo amici per sempre e ci frequenteremo solo noi due, decideremo chi altro potrà partecipare della nostra amicizia, ovviamente non si vedranno mai più. Proust così con queste occhiaie, e Natalie Barney appunto con questi capelli sciolti sulle spalle, vestita interamente di bianco, e cerca di dargli un'altra visione di quella che Proust già aveva degli amori femminili. Cioè Proust cerca conferme in realtà.
Giuseppe Scaraffia sul carteggio di Proust, e ricordiamo che una ricca selezione di carteggi di Proust è uscita per i Meridiani Mondadori a cura di Giancarlo Buzzi. Domani invece per il nostro dossier protagoniste saranno due donne, due artiste, le sorelle Virginia Woolf e Vita Sackville-West, raccontate da Liliana Rampello.